www.dj.it e la storia continua.
Questa sera iniziamo una, dopo sono sempre parole un po', un ciclo, diciamo, di conferenze che non si propongono nemmeno di essere particolarmente lunghe, però hanno due argomenti in comune. Il primo argomento è di cosa parlano, parlano di cose varie che tra di loro non sono collegate, ma sono tutte quelle che sui manuali si chiamano risorse del territorio. Vuol dire che il museo, che già nella sua collezione raccoglie testimonianze del territorio parabiaghese non solo, a questo punto fa un altro salto di operatività e si occupa di quello che c'è sul territorio andandolo a cercare. E quando queste cose non sono rappresentate fuori, nelle conferenze che faremo saranno rappresentate da elementi che fanno parte delle collezioni del museo, quindi avranno sempre in comune l'essere una risorsa culturale locale. Cominciamo questa sera con questa cosa che io conoscevo per via di amicizia personale, che è sorprendente, cioè c'è questa famiglia Furri che da 200 anni ha il testimone dell'arte che viene passato di padre in figlio e che ciascuno dei membri della famiglia nel corso della storia poi ha un po' declinato secondo ovviamente le sue inclinazioni, le sue capacità e le sue anche preferenze artistiche. Quindi andiamo a indagare un fenomeno che sicuramente è culturalmente importante e che non conosce nessuno, perché tanto una cosina di provincia è stupida, così ecco, cerchiamo di tirare sulla testa, di riabilitare un po' anche le risorse. Pensiamo che in tutti i grandi momenti della storia dell'arte c'è stato uno, dell'arte e della storia in genere, c'è stato qualcuno che faceva delle cose e non lo sapeva nessuno e poi a un certo punto si è scoperto che erano cose importanti. Noi non abbiamo questa ambizione ovviamente, però intendiamo offrire a tutti quelli che ci ascoltano una possibilità e a tutti quelli che hanno qualcosa da raccontare la possibilità di raccontarla. Vi dico brevemente, per quest'anno gli argomenti che poi saranno trattati saranno, non stupitevi, sono assolutamente eterogenei tra di loro, hanno proprio l'essere una risorsa locale è l'unica cosa in comune. La prossima conferenza ad aprile parlerà degli inchiostri, perché nel museo su c'è qualcuno che ai tempi ha donato una collezione di inchiostri eccetera. Abbiamo indagato un po' la storia di queste cose e abbiamo scoperto che ci sono elementi assolutamente affascinanti, per cui faremo la conferenza. Ecco, l'altra cosa che ho dimenticato di dire, che hanno in comune tutte, è che cerchiamo anche di renderle concrete, quindi se parliamo dei Turri vediamo sì le slide, però anche ci siamo portati delle opere vere da vedere, ci saranno solo stasera, poi spariranno, però chi è venuto stasera avrà l'occasione, eccetera. Adesso la seconda conferenza sarà su questi inchiostri, e su come si fabbricavano nell'antichità, come venivano usati, eccetera. E chi di voi verrà scoprirà che hanno una storia assolutamente affascinante. La terza conferenza ritorna ancora alla storia locale, anche qui un'altra piccola risorsa, cioè una farmacia importante di Parabiago che è gestita da farmacisti che lo sono da 200 anni. Quindi nella loro storia hanno visto cambiare profondamente la medicina, perché quando il primo membro della famiglia Muzio, questo è il nome, se non facciamo pubblicità commerciale, in questo momento parliamo di storia, quindi si è occupato di vendere prodotti farmacologici, molti erano ancora fatti con le erbe, come ai tempi dei romani o dei greci, voglio dire. E sicuramente un po' di più cambiava la maniera di preparare questi prodotti, perché era entrata nella scena l'industria. E poi la figura del farmacista si evolve per diventare quella che oggi è, cioè principalmente un dispensatore di prodotti su ricetta medica, ma di prodotti già confezionati, quindi perdendo quelle origini che aveva invece la farmacia con i prodotti naturali e quant'altro. Riprendiamo a settembre con uno studio sulla peste nella zona di Paradiago Legnano, che in questo caso l'oggetto sarà un libro, che per allora sarà pronto. E poi l'ultima, che non è stata ancora messa nel calendario, ma comunque posso anticipare che ci sarà, è come in parte era emerso quando è stata fatta la mostra per il bicentenario della morte di Maggiolini nel 2014, si era scoperto che Maggiolini non era solo un grande artista, ma era anche un falegname normale, e come falegname normale aveva a che fare con tutte le questioni della vita civile del suo tempo, pochissimo testimoniate dai documenti. Fino a quella mostra ne erano stati pubblicati solo due. La mostra che è stata fatta in Parabiago aveva reso omaggio a un documento custodito qui in questo museo, che è molto più esaustivo degli altri a questo proposito, e che anche lì contiene aspetti assolutamente affascinanti, come i mulini da seta, che sono macchine per l'industria tessile, Maggiolini le fabbricava, insomma. E anche infine è stato trovato da un mio carissimo amico, che stasera non vedo, altrimenti ve lo additerei, un nuovo documento inedito che sarà presentato per la prima volta in quella circostanza lì, che ancora testimonierà dell'attività del Maggiolini in falegname normale e non del Maggiolini artista che tutti invece conoscono. Detto questo, presento la relatrice di questa sera, e per presentarla, ahimè, siccome i titoli accademici non sono noccioline, per non commettere errori, leggo, altrimenti poi vengo giustamente rimproverato. Comunque, penso che molti conosciate già la dottoressa Maria Grazia Turri, ha una carriera professionale alle spalle, che non è di storica dell'arte. Stasera, per motivi, diciamo, di famiglia, è qui a testimoniare di fatti artistici che comunque conosce benissimo, ma in realtà lei ha fatto il medico e l'ha fatto anche con una, diremmo, lunga e sanguinosa carriera, perché ha avuto delle grandi responsabilità, si è occupata di medicina preventiva, è stata responsabile dei medici della ASL di Varese, quindi certo ruolo gerarchico, ed è stata referente regionale per Varese per le malattie rare, i trapianti e la prevenzione di eventi avversi relativi a eventi cerebro-cardiovascolari. Si è occupata sempre per questo come responsabile di alimentazione e stili di vita corretti, una cosa che poi adesso va di moda alla grande, quando ho cominciato magari me lo era un po' meno. Nel merito dell'arte, e sempre nel rispetto della storia della sua famiglia, ha pubblicato un testo sulla chiesa di Cristo Re che è a San Fermo di Varese, perché ci sono degli affreschi di un Turri. E poi, sempre intanto nel campo dell'arte, è stata ed è tuttora membro della, non so quanti di voi lo siano, perché vedo facce che non conosco, e quindi ipotizzo che qualcuno di voi sia anche adesso membro di questa società importante Arte e Storia di Legnano, che è stata fondata da nonno e papà. Dal famoso ingegner Sutermeister, del quale qualche testimonianza è custodita anche qui in questo museo, per la verità. Maria Grazia ci tiene a sottolineare che con questa presentazione di stasera vuole celebrare i 110 anni della nascita di suo padre, che aveva un nome importante, Mosè Turri Junior. Ecco, quindi penso di avervi fatto una sintesi brevissima della sua personalità. Adesso lascio la parola a lei, e un po', ma chiedo scusa, scendo anch'io sotto così vedo bene la presentazione. Grazie per essere venuti e buona relazione.
Sì, adesso spegniamo. Grazie di essere venuti, buonasera a tutti, ringrazio la Fondazione per questa ospitalità. Come ha già detto l'architetto, sono qui questa sera per raccontare brevemente la storia della mia famiglia. Una famiglia di pittori, di pittori di arte sacra. Là c'è la mia nipotina che sta facendo il tifo, non è ancora andata a letto.
Specialista che si chiama Erone, che è ancora
benissimo. Eccola qua, sì, la nonna che parla stasera, stasera non fa la nonna. Lei è la Nina, per chi non lo sapesse. A parte questa interruzione, i Turri sono una dinastia di pittori che dal 1700 al 1986 hanno lavorato come professione, quindi con un impegno costante e continuo, soprattutto nell'arte sacra, continuando una tradizione che nasce nel 1400, una tradizione di arte sacra prettamente lombarda e che ha avuto rappresentanti illustri nella nostra zona con i Lampugnani e Legnano e i Crespi e i Bellotti a Busto. Si sono tramandati di padre in figlio il linguaggio artistico, proprio come si tramanda, anche forse più di come si tramanda, il linguaggio parlato, ed hanno mantenuto fede a questa professione nonostante le difficoltà che si sono sovrapposte nell'arco di un periodo di tempo così lungo e con tutta la storia che ha attraversato questo periodo. Vediamo qui la linea generazionale dei pittori Turri. Cominciamo con Antonio Maria, che è il capostipite. Nasce nel 1769 e muore nel 1853. Segue suo figlio Beniamino Turri, nasce nel 1803 e muore nel 1882. Seguono i suoi figli, Mosè Turri Senior, che nasce nel 1837 e muore nel 1903, Daniele Turri, 1841-1922, ed Elia Turri, 1848-1927. Segue poi figlio di Mosè Turri, Gerson Turri, 1879-1949, e infine Mosè Turri Junior, che è mio padre, 1907-1986. Devo anche dire che la vena artistica non si è esaurita con Mosè Turri, ma è proseguita in forme diverse, perché abbiamo poi il figlio Marco, che è architetto, e i due nipoti, che sono architetti, Elena e Davide. Naturalmente, in una serata, per non essere eccessivamente prolissa, è impossibile raccontarvi la vita e le opere di tutti questi pittori, per cui sarò molto sintetica sui pittori del passato, sui miei antenati, e invece parlerò in maniera un pochino più analitica di quella che è stata l'opera di mio padre, approfittando anche del fatto che abbiamo qui il Saulo Martinelli, che ha fatto un bellissimo video sulla chiesa di Cristo Re di San Fermo di Varese, e quindi parleremo soprattutto di questi affreschi. Partiamo adesso da Antonio Maria Turri. Lo vediamo qui in un bellissimo autoritratto su tela del 1802. Antonio Maria nasce a Legnano nel 1769. Ed è un periodo relativamente tranquillo, nel senso che c'è la dominazione austriaca di Maria Teresa, c'è un relativo benessere nella nostra zona. Antonio Maria è figlio di un commerciante di stoffe, in particolare lina e seta, che aveva la casa e la bottega in Corso Garibaldi, più o meno dove adesso c'è la cartoleria cremonese. Antonio Maria ha 11 anni, dimostra questa sua grande passione per l'arte e il disegno e decide di andare come allievo dal pittore il canonico Bellotti di Busto. È un pittore molto famoso all'epoca, è famoso come il Tiepolo Lombardo, perché riprende quello che è lo stile nuovo portato dal Tiepolo a Milano nel 1732. È uno stile diverso dal barocco, è uno stile più luminoso, è caratterizzato da grandi sfondi che si chiamano quadrature, che creano un'illusione prospettica all'interno delle scene. È uno stile nuovo che il Bellotti persegue con moltissime opere, sia a Milano sia qui in zona. Antonio Maria diviene l'allievo del Bellotti e anche il suo erede, nel senso che il Bellotti lo stima tantissimo e lascerà poi a lui tutte le sue opere, lo studio, eccetera. Che cosa succede? Succede che Antonio si affeziona talmente all'arte che decide di abbandonare quella che è la professione del padre, con grandissimo dispiacere del padre ovviamente. Nel 1789 Antonio entra a Brera su raccomandazione del Vittore Bellotti e diviene allievo dello Schippati, che è un nome importante nell'ambito della pittura settecentesca milanese. Questa scelta è una scelta difficile, chiaramente, soprattutto perché, pensiamo alla data, 1789, Rivoluzione Francese. Antonio Maria decide di seguire le orme del canonico Bellotti in tutto e per tutto, quindi di essere pittore di arte sacra, quindi di occuparsi di un campo particolare della pittura. Non solo, dal canonico Antonio Maria riceve anche una profonda fede religiosa, per cui queste due cose, la pittura e la pittura di arte sacra, entrano dentro profondamente, al punto che vi sarete magari chiesti come mai ci sono quei nomi così particolari in tutta la famiglia. Antonio ha una Bibbia antica che gli è stata donata dal pittore Bellotti, e su questa Bibbia studia soprattutto l'Antico Testamento. Se ne è innamorata al punto che ai suoi 9 figli dà tutti i nomi dell'Antico Testamento e inaugura così questa tradizione di famiglia, per cui i nomi sono particolari, vedete Gerson, vedete Mosè, vedete Beniamino, vedete, poi c'erano anche Noè, Sem, Cam, Yafet, quindi tutti i nomi dell'Antico Testamento, proprio perché c'è questo studio profondo della Bibbia e soprattutto dell'Antico Testamento. Abbiamo detto 1789, le scelte difficili di Antonio Maria, entrare a Brera, e 1789, Rivoluzione Francese, 1795, invasione napoleonica. Sappiamo che cosa è successo: le chiese vengono sconsacrate, vengono depredate di ogni opera d'arte, vendute, distrutte, i conventi vengono chiusi, quindi fare arte sacra in questo momento è praticamente una scelta difficilissima. Antonio Maria però prosegue nella sua decisione, nella sua scelta, e con spirito di sacrificio, dovendo rinunciare alla casa, alla bottega, tutto quello che erano, diciamo, il patrimonio di famiglia, prosegue questa sua vocazione artistica, allevando soprattutto i figli, soprattutto Beniamino, che nasce nel 1803, e il fratello Yafet, che nasce nel 1804, sono i due diciamo più vicini a lui nello stile settecentesco e nella passione per l'arte sacra. Di Antonio Maria non abbiamo molte opere che sono rimaste, proprio perché c'è stata questa bufera dei tempi che è passata, però ci sono alcuni affreschi, soprattutto in Legnano, abbiamo la chiesa di Sant'Erasmo e la chiesa di San Bernardino, dove sono conservate alcune sue opere. Abbiamo poi delle opere ovviamente a livello della collezione Turri, presenti in famiglia. Beniamino. Beniamino, abbiamo detto, nasce nel 1803 ed è subito, diciamo, appassionato come il padre all'arte sacra. Beniamino ha anche lui una profonda fede religiosa e decide da giovanissimo anche lui di proseguire questo afflato spirituale all'interno della pittura. Entra a Brera a 17 anni, giovanissimo, ma rapidamente ne esce perché è già ormai maturo per poter affrontare il linguaggio artistico accanto al padre e comincia a lavorare da subito. Il suo, diciamo, diploma di Brera è una splendida crocefissione che fu molto lodata da Lajes, che fu uno dei suoi maestri, insieme al pittore Sogni. Beniamino con il padre lavora tantissimo, si occupano della pittura e arte sacra in molte chiese, in conventi, anche in mulini. In Legnano, non cito tutte le opere, poi se qualcuno volesse approfondire, ci sono delle bellissime schede pubblicate su internet da Comanducci, che sono state redatte da mio fratello Luca Turri, e c'è una bellissima pubblicazione che è il profilo storico della città di Legnano, con i riportate in maniera puntuale e precisa tutte le opere da parte di mio fratello Turri Marco, l'architetto. Dicevamo, Beniamino si occupa quindi di questo spirito artistico con una grande dolcezza e una grande sensibilità. Lo vediamo qua in questo autoritratto, è un olio su tela del 1843. Come vedete, anche qui abbiamo la rappresentazione del pittore con la sua pennello, con la sua tavolozza e anche con questo viso che ispira fiducia e serenità, perché la pittura di Beniamino è una pittura particolarmente fruibile, particolarmente dolce, e questo probabilmente è anche uno dei motivi per cui ha avuto questo grande successo a livello di, diciamo, di chiamata, di clientela. Moltissime sono state le chiese sia nel circondario sia anche in Piemonte che lui ha affrescato. In Legnano ricordiamo la chiesa della Madonnina sul Sempione, ricordiamo la cappella del San Pietro Martire in San Magno, ricordiamo la Via Crucis nel santuario della Madonna delle Grazie. È una data importante per Beniamino, il 1854, perché riesce a completare una casa, una grande casa, dove poter vivere con la sua famiglia e soprattutto dove poter avere il suo atelier. Per un artista avere l'atelier è fondamentale, perché è necessario che ci sia un'illuminazione particolare per poter operare nella maniera più corretta. E poi, essendo pittori di arte sacra e soprattutto di affresco, c'è anche la necessità di un locale dove poter conservare tutte le terre che macinate servono per la produzione dell'affresco stesso, dei colori dell'affresco. C'è poi la necessità di avere un ambiente dove poter riporre tutti i disegni preparatori, i disegni di spolvero. E poi, pensiamo ai tempi, non esisteva internet, tutta la necessità di una bella biblioteca, di una ricchezza di stampe, di disegni, per potersi documentare e poter studiare quelli che sono i soggetti sacri da cui trarre poi l'ispirazione. Un ulteriore motivo di fede religiosa in Beniamino è data dalla morte del fratello Jafet, l'abbiamo citato prima, era stato insieme al padre Antonio Maria l'allievo più attento e più preciso di questa pittura artistica di arte sacra. Purtroppo Jafet viene ucciso durante la ferma militare obbligatoria, pensiamo che la Lombardia è sempre sotto il tallone austriaco, quindi passata la bufera napoleonica sono ritornati gli austriaci, si sta un pochino meglio ma non tanto, le tasse sono altissime e la leva è sempre obbligatoria. Gaffetti viene ucciso in Galizia nel 1830 e questo fatto, che sconvolge profondamente tutta la famiglia, rafforza in Beniamino anche il suo afflato religioso. Beniamino ha due figli che si occupano di pittura e sono, l'abbiamo visto prima, Mosè Senior e Daniele, e un figlio che si occupa invece di scultura, è uno scultore ed è Elia Turri. Mosè Turri Senior, lo vediamo in questo ritratto olio su tela del 1870. Lo vediamo un bell'uomo, non ha in mano i pennelli, non ne ha bisogno probabilmente perché è molto conosciuto, non ha bisogno di riaffermare la sua identità di pittore. Questo ritratto è stato fatto da un carissimo amico e pittore che lui frequentava in Milano, il pittore Mantegazza. Mosè, insieme ai fratelli Daniele ed Elia, che dovremmo vedere qua, qui abbiamo Daniele Turri in questo bronzo e Elia Turri in quest'altro. Dimostra da subito una grande capacità artistica ed entra a Brera, anche lui giovanissimo, all'età di 14 anni. È subito apprezzato per il suo stile, per la sua capacità pittorica e diverrà poi un commissario d'esame a Brera proprio perché aveva delle grandi doti. Con i fratelli Daniele ed Elia, che abbiamo visto prima, rappresenta un nucleo artistico veramente affiatato che porta avanti il discorso della decorazione dell'arte settecentesca in ambito sia religioso, sia soprattutto, poi vedremo, in ambito invece, c'è sempre la mia nipotina, in ambito artistico, ma all'interno di abitazioni signorili. Come sono organizzati? Mosè si occupa della figura. Daniele è un abilissimo quadraturista, per cui presenta questi grandi sfondi architettonici in cui sono inserite le figure. E Elia, scultore, si occupa invece delle finiture a stucco o a gesso all'interno di grandi cornici, riprendendo motivi che sono praticamente mutuati da quelli milanesi e intelvesi. Sono un nucleo di artisti veramente affiatato, per cui vengono richiesti tantissimo, rappresentano probabilmente tra i maggiori rappresentanti della pittura e della realizzazione globale degli interni nell'ambito della seconda metà dell'Ottocento fino all'inizio del Novecento, 1910. Lo stile di Mosè Turri, lo possiamo vedere, è uno stile particolarmente accurato, preciso, con un afflato settecentesco, ma ispirato anche a una intima contemplazione. Mosè Turri è sicuramente anche lui un uomo di fede, ma è anche un uomo che prende l'ispirazione più moderna. Vediamo questo bellissimo nudo olio su tela del 1871. Che cosa è successo dal punto di vista storico? Allora, abbiamo avuto la caduta degli austriaci, le guerre risorgimentali, abbiamo avuto nel 1870 soprattutto la presa di Roma, per cui il linguaggio artistico come arte sacra diventa ancora di difficile realizzazione, proprio perché la Chiesa sta attraversando un periodo particolarmente difficile. E quindi l'attività artistica dei tre pittori Turri, dei due pittori e dello scultore Turri, vengono chiamati i fratelli Turri proprio perché sono sempre ad operare insieme, si rivolge non solo all'arte sacra ma anche appunto alla decorazione in case signorili. Possiamo ricordare per esempio il castello Visconti di Somma Lombardo, la villa Durini di Gorla Minore, la villa Visconti di Macherio. Sue opere sono all'ambasciata italiana a Madrid, ha lavorato anche per la Casa Reale. Sono suoi molti quadri ad olio con soggetti diversi, vediamo appunto qui questo nudo femminile molto casto con una particolare sericità della pelle, vediamo questa pace campestre, un olio su tela del 1872, dove è inserita anche il ritratto della moglie e della figlia Beniamina, che sono le due figure all'interno di questa atmosfera particolare. Vediamo anche questo bellissimo Natura Morta, che potrebbe essere tranquillamente trasposta in una Natura Morta della pittura olandese del Settecento. Possiamo passare adesso al figlio di Mosè, Gersan Turri. Lo vediamo qui in questo ritratto del 1940, che è opera di mio padre, Mosè Turri Junior. Gersan Turri, già all'età di 3 anni, aveva una incredibile capacità nel disegno, al punto che, aneddoto che si racconta sempre in famiglia, al funerale del nonno Beniamino, che era morto nel 1882, appunto quando Gersan aveva 3 anni, con un gessetto disegna un cavallo. Davanti a quelli che sono intervenuti per il funerale del nonno e che sono tutti i professori di Brera, artisti del circolo milanese, tutti amici di famiglia sia di Mosè che di Beniamino, ne rimangono talmente sbalorditi che gli predicono un futuro grandioso d'artista. E così è stato, perché Gersan ha avuto una carriera artistica veramente molto ricca, molto varia e molto intensa. All'inizio, addirittura all'età di 14 anni, entra in Brera e si distingue subito per le grandi capacità e per questo suo stile particolare. Gersan riprende quello che è lo stile, diciamo, barocco, ma soprattutto post-barocco, cioè quello che è definito anche stile rococò, molto più luminoso, molto più ricco di scene con grandi colori, ma anche con grande luce. Famosi sono proprio i suoi splendidi affreschi, dove riprende uno stile settecentesco talmente bene che addirittura, se andate su Wikipedia, trovate che una sua grandiosa opera, che è il suo capolavoro, che è il Salone delle Feste da Ballo di Palazzo Visconti in via Cino del Duca a Milano, è stato attribuito a un pittore settecentesco. In realtà è di Gersan Turri, proprio perché la sua abilità nel riprodurre e ricreare questa atmosfera particolare è stata inarrivabile. Infatti è stato definito proprio il re di questo stile. Gersan Turri lavora con il padre, con gli zii Daniele ed Elia, fino al 1903, quando poi il padre decede. Dopodiché prende lui la parte figurativa che il padre aveva seguito appunto con i due fratelli. fino al 1910, quindi lavora con gli zii fino al 1910, poi prosegue da solo avvalendosi di abili decoratori, ma è sempre lui ad eseguire tutte le campionature, lo studio, l'impostazione dell'ambiente e ad eseguire personalmente la parte figurativa. Abbiamo detto che Mosè Turri Senior l'aveva istradato in quest'arte, soprattutto però non tanto sul versante sacro quanto sul versante della decorazione, la decorazione degli ambienti nobiliari, e Gersham ne diviene veramente il campione, viene richiesto tantissimo in quegli anni, fino al 1915, perché di nuovo si presenta la guerra e lui viene richiamato e deve partire, quindi deve abbandonare lo studio, abbandonare la famiglia, perché nel frattempo si è sposato, ha avuto due bambini, di cui il maggiore, mio padre, è nato nel 1907, e quindi si ritrova a dover abbandonare tutto questo, e quando ritorna 3 anni e mezzo dopo, praticamente il patrimonio di famiglia è stato divorato dalla guerra, si ritrova a ripartire da zero, però non rinuncia, non decede dalla sua vocazione artistica, e come già era successo per il trisnonno Antonio Maria, riprende con grande fervore lavorativo quella che è la sua passione artistica e si mette a lavorare di nuovo sia in ambito, appunto, come dicevamo, soprattutto per quanto riguarda la decorazione dei palazzi nobiliari. Vi ho citato questo di Via Cino del Duca, il Palazzo Visconti, ma praticamente seguendo i più grandi architetti dell'epoca, come l'architetto Alemagna, l'architetto Portaluppi, l'architetto Frigerio, Gersham è richiestissimo da tutte le principali famiglie signorili di Milano e non solo. Abbiamo sue opere che vanno anche, per esempio, all'Ambasciata Italiana di Berlino, non sono più visibili perché purtroppo con la guerra, con il 45 e l'invasione russa, sono state trafugate, non si possono più vedere, però ci sono stati, abbiamo i bozzetti, abbiamo ancora i disegni. Qual è lo stile di Gersham? È uno stile personale sicuramente, ma che riprende ancora questo afflato settecentesco. Vediamo qui questo ritratto fatto da Gersham di mio padre, Mosè Junior, è un olio su tela del 1918 e lo potete vedere, è uno stile che potrebbe tranquillamente essere settecentesco, proprio nell'esposizione, nell'afflato. Qui ancora questo ritratto, ecco. Vi ho portato anche questa Madonna con bambino perché ha una dolcezza e una raffinatezza, oltre che una luminosità nel colore, che sono davvero particolari. Questo è un olio su tela del 1926. Questa invece è una delle opere di arte sacra, perché anche in arte sacra Gersham è stato eccellente e ha portato questo suo stile. Possiamo ricordare per esempio anche la chiesa parrocchiale di Appiano. Questa è la cupola del Santo Crocifisso di Como, è un affresco del 1929 che ha un afflato veramente particolare, con queste coloriture, con questa impostazione globale così ariosa e nello stesso tempo ricca. A questa cupola aveva lavorato anche il mio papà, che seguiva già le orme di suo padre. Ecco. Questa invece è una Natura Morta, olio su tela del 1926, è molto bella, e anche qui lo potete notare come sia davvero un esempio di arte particolarmente antica, nel senso che potrebbe tranquillamente essere un quadro settecentesco. proprio per la sua impostazione globale. E arriviamo a Mosetto Junior, ecco. Qui abbiamo un suo autoritratto, è un olio su tela del 1940. Vi dicevo che ho fatto proprio un volo d'uccello sugli antenati per non appesantire eccessivamente, anche perché per poter parlare in maniera approfondita di ognuno di loro avrei avuto bisogno di una serata, forse non sarebbe bastata nemmeno una serata per ciascuno. Di Mosetto Junior invece vorrei raccontarvi un pochino di più, nel senso che è stato un uomo veramente straordinario, sia come artista sia come uomo. E questo naturalmente lo posso dire proprio perché ci sono vissuta accanto e ho avuto questo grande privilegio. Non sempre si dice che sia facile vivere con un artista. In realtà la vita con mio padre è stata una vita meravigliosa, nel senso che era un padre straordinario, che metteva sempre e comunque l'affetto e l'interesse per i suoi figli al primo posto, per cui proprio quanto di più lontano ci sia dall'artista, diciamo, egoista o egocentrico. Mosè Turri nasce nel 1907, sempre a Legnano, sempre nella casa costruita dal trinonno Beniamino, che è tuttora la casa dove vivono, dove siamo nati noi, dove vivono ancora i miei fratelli. È la casa che raccoglie, racchiude quelle che sono le memorie di tutta la famiglia. Nel 1915, abbiamo detto, Mosè si trova senza il papà, perché viene richiamato in guerra. E per lui questo allontanamento, questo momento di solitudine, rappresenta un punto di forza, un punto di partenza di quella che sarà poi tutta la sua personalità successiva. Mosè sarà sempre un uomo di pace, che sulle guerre, che purtroppo lo toccheranno molto da vicino, avrà questo atteggiamento di profondo rifiuto, proprio perché è un uomo di pace, è un uomo teso alla protezione dei più deboli. Abbiamo detto che nasce nel 1907, nel 1924, all'età di 19 anni, dopo aver frequentato il liceo Parini di Milano, quindi ha una cultura umanistica di impostazione, entra in Accademia Brera. Il suo sogno, quando entra in Brera, è quello di divenire un pittore, diciamo, alla Renoir. Lui ha un interesse particolare per il mondo impressionistico e vorrebbe trasferirsi anche a Parigi. Ha molti interessi oltre a quello della pittura, ma la pittura rimane il suo, diciamo, amore più grande. Appunto, vorrebbe addirittura lasciare tutto e trasferirsi a Parigi. Segue il padre in alcune opere, come abbiamo visto, per la chiesa del Santo Crocifisso a Como, ma anche qui la guerra decide per lui. Nel 1935 viene richiamato e deve partire per l'Abissinia, la guerra d'Africa. È un momento particolare. Il giorno prima di partire conosce la mia mamma, che diviene la sua madrina. Allora si usava la madrina di guerra e viene praticamente un amore epistolare, perché ogni giorno la mamma gli scrive una lettera che poi viene recapitata come, quando e se si può fino all'Africa, e c'è questo grande, grandissimo amore che nasce così e che prosegue per 52 anni. La mamma è stata la sua musa, la sua ispiratrice, la sua compagna e anche la sua modella, perché in moltissime opere è presente il ritratto della mamma. Quando torna, Mosè è un altro. Non c'è più il sogno bohemien, non c'è più il desiderio di trasferirsi a Parigi. la guerra l'ha segnato pesantemente, ha riportato una malattia che poi lo accompagnerà purtroppo per tutta la vita e sarà anche la causa della sua morte. E quindi cambia completamente i suoi obiettivi. La guerra ha rappresentato anche per lui un momento di conversione religiosa, nel senso che di fronte probabilmente a tutte le tragedie che, di cui si trova comunque partecipe, lui era un autiere, quindi un ufficiale autiere, comandava una colonna di rifornimento, non ha mai operato, diciamo, non ha mai dovuto combattere o uccidere qualcuno, non, credo che non ne sarebbe mai stato capace, ma ha comunque visto tutto quello che purtroppo la guerra comporta, e questo rappresenta appunto un momento di svolta in senso religioso. Mosè decide di occuparsi di arte sacra, si sposa con la mamma nel 39 con questa volontà di fare il pittore di arte sacra, il pittore di affreschi di arte sacra, e nel 40 scoppia di nuovo la guerra. Per cui da capo il problema di seguire un discorso di arte sacra diviene una scelta difficilissima, perché le chiese vengono bombardate e distrutte, difficilmente si può pensare di poter affrescare qualche cosa che viene distrutto. Ma Mosè non demorde, la sua decisione è quella, ed ecco che quando la guerra finisce nel 1946, la sua prima opera, la sua prima opera è la chiesa di Cristo Re in San Fermo di Varese, ed è una chiesa dove il discorso del Cristo Re, cioè il Cristo Re ma Re della pace, è tutto declinato in questo senso, ed è una chiesa dove l'affresco del papà è veramente molto bello. Tra l'altro il video che è stato realizzato da Sora Martinelli è andato anche a Papa Francesco, proprio perché c'era questo desiderio di fare conoscere questa bellezza interiore e nello stesso tempo questa grande luminosità e espressività. Lo stile del papà e lo stile di Mosè Turri Junior è stato definito come manierismo moderno, uno stile sempre teso a una comunicazione fruibile, a una ricerca di comunicazione con chi entra nella chiesa, in modo tale che chi entra possa avere anche dall'arte un ristoro dell'anima, perché il discorso che ha sempre voluto portare avanti il papà, il discorso di fede, è un discorso del bello che porta al bene, ecco. Perché ci si ispira attraverso queste immagini, che sono immagini di una grande sacralità e nello stesso tempo di una grande bellezza e freschezza. Parliamo di affresco, poi magari se l'architetto vuole dire qualche parola a proposito della tecnica, io sarò molto molto sintetica. La tecnica di affresco è una tecnica particolare, particolarmente difficile, perché deve essere eseguito sul posto in tempi rapidissimi, al massimo 2-3 ore, poi il muro si asciuga e non può più riprendere il colore, non ci può più essere quel processo che si chiama carbonatazione della calce, che fa sì che i colori vengano assorbiti dal muro e rimangano in eterno, almeno fin tanto che il muro esiste. Anzi, l'affresco col tempo matura. In più il papà, su questa tecnica, che è una tecnica che aveva preso dalla sua famiglia, utilizza anche la tecnica del muro lucido, cioè terminata la stesura del colore, viene ripassato poi con sapone, ferro caldo, in modo tale che diventa una superficie praticamente marmorea, una superficie lucidissima, che fa sì che l'affresco si mantenga intatto per tantissimo tempo. Abbiamo qui questa, nella cappella di Sant'Elena, il ritrovamento della vera croce. Ecco. Volevo farvi vedere questo particolare, soprattutto del volto di questa Sant'Elena, che è di una bellezza straordinaria e riprende come modello alla mia mamma, che si riconosce proprio nella sua espressione così dolce. È un affresco del 46, ma se voi lo vedete oggi direste che è stato dipinto ieri mattina, perché è rimasto veramente freschissimo, con una luminosità particolare. Ma non solo, sempre in questa cappella abbiamo questo particolare contrasto delle scene laterali che sono in chiaroscuro e che danno quindi un grande risalto a quella che è la scena centrale della Sant'Elena con la croce, che sono invece a colori e profondamente luminose. Il papà ha una grandissima abilità nel chiaroscuro, ha eseguito anche moltissime opere su tela di chiaroscuro, perché la trovava una tecnica particolarmente espressiva, proprio attraverso i contrasti del bianco e nero. Qui vediamo da una parte il sogno di Costantino e invece nella scena precedente il ritrovamento della vera croce, perché la vera croce viene riconosciuta con la risurrezione di un morto sulla quale la croce viene appoggiata. Naturalmente il tema sacro, quindi il papà lo affronta sempre con uno studio profondissimo, perché si documenta in continuazione. I suoi modelli per quanto riguarda l'arte sacra vanno da Giotto a Tiziano, cioè sono proprio le sue fonti di ispirazione, nello stesso tempo rielaborate con una modernità assoluta e sua particolare. Sempre della Chiesa di Cristo Re vi presento questa Natività del 1947. La chiesa è tutta affrescata, ma non abbiamo il tempo di illustrarvi tutti gli affreschi. Tra l'altro il papà ha fatto tantissime altre chiese, questa è la prima, vi ho portato questa proprio perché abbiamo avuto questa occasione del lavoro fatto da Sauro Martinelli e con i testi che ho redatto io. Volevo portarvi questa Natività perché è di una bellezza straordinaria. Abbiamo questa grotta che è una sorta di conchiglia che racchiude la Madonna, San Giuseppe, il bambino e il bue, l'asinello, come se fossero le perle all'interno di questa conchiglia. Vedete questo bambino che è di una luce splendente che illumina tutta la scena, e vedete anche un San Giuseppe che si ritrae quasi sbalordito, stupito, impressionato dalla tanta bellezza di questo bambino. Particolarissime sono anche i tre pastori che vedete là nell'angolino, proprio rientrano a modi recupero dello spazio, rientrano all'interno di questo piccolo triangolo. Chi sono? Le tre età della vita. C'è il bambino, il vecchio e l'adulto, tutti in contemplazione di questa nascita straordinaria. Vi ho portato anche questo bellissimo angelo, sempre della Chiesa di Cristo Re, che è il miracolo di San Fermo. San Fermo è il paese appunto dove sorge questa chiesa, e il miracolo è stato praticamente nella prigionia di questi due santi, che sono San Fermo e San Rustico, sono stati condannati a morire di fame in un carcere a Milano. Perché cristiani, un angelo porta loro da mangiare, e vedete questo angelo che è di una bellezza incredibile. Pensate che proprio sui cartoni di questi angeli, tutta la chiesa è ricca di questi angeli stupendi, il beato cardinale Schuster aveva voluto averli attorno al suo letto quando aveva soggiornato a San Fermo, perché voleva sentirsi in paradiso. Il papà non fa solo arte sacra, ma fa tantissima arte sacra anche con quadri. Vediamo qui una Madonna con bambino, sono moltissime le persone, sia del Legnanese che Lombardia, ma anche fuori dalla Lombardia. Abbiamo sue opere che sono andate in Australia, che sono andate negli Stati Uniti. Sono moltissime le persone che hanno sopra il loro letto una Madonna del mio papà, e qui c'è qualcuno che può testimoniare la presenza di queste bellissime Madonne. Ma non fa solo arte sacra, vi dicevo, ha anche tantissime opere in chiaroscuro, fa anche bellissimi quadri di animali. Papà non fa nature morte perché ama troppo la natura, e quindi sono animali ripresi in scene di vita, in momenti, diciamo, dal cagnolino che corre all'anatrone che scaccia il topo per proteggere le uova dei piccoli, cioè sono tutte scene vive. Papà ama troppo gli animali e la natura per poterli vedere morti. Ma non solo, papà è stato anche un grande restauratore, ha restaurato notevoli capolavori, sue opere sono state salvate, per esempio nella chiesa di Treviglio, per esempio l'ultimo lavoro che ha fatto, il restauro della cappella dell'Agnello di San Magno e di tutte le decorazioni che ci sono all'interno della chiesa di San Magno, sono state rifatte da fresco da papà. Sue opere anche per esempio nella cappella di San Pietro Martire, che era stata fatta prima dal trisnonno Beniamino. Aveva restaurato anche le due cappelle laterali di destra e di sinistra dell'altar maggiore di San Magno. Tantissime chiese sono state affrescate poi da lui. Non solo, il papà ha fatto anche con l'ingegner Sutermeister e il nonno Gersam degli interventi d'urgenza quando venivano abbattute negli anni, fine anni 20, tra il 28 e il 32, moltissime case nobiliari legnanesi sono state abbattute per fare posto al nuovo che avanza. E per esempio, tra i tanti, è il papà che ha effettuato gli strappi degli affreschi di Sant'Erasmo. Erroneamente sono stati attribuiti ad altre persone perché non sono state trovate delle ricevute, ma questo perché papà ha lavorato gratuitamente. Cioè, questi interventi che lui ha fatto d'urgenza prima che venissero abbattute queste case, e che sono poi gli affreschi che sono conservati nel museo di Legnano, attualmente probabilmente nei sotterranei, non più esposti, prima erano esposti, adesso non sono più esposti, ma comunque sono stati fatti tutti gratuitamente perché il papà lavora gratis, cioè non è mai stato pagato per queste cose. E anche dal punto di vista economico, una delle scelte per cui il papà e la mamma non avevano poi voluto che i miei fratelli proseguissero nella tradizione di famiglia è stato proprio perché ormai l'arte sacra dal punto di vista economico non permette sostentamento. E infatti papà diceva: è meglio che uno faccia un'altra professione e poi, se vuole, dipinge, ma non fare più il pittore di arte sacra di professione. Papà aveva anche un dono particolare, a parte la sua abilità nel riprodurre e rivivere gli stili da Giotto in avanti, aveva anche questa capacità incredibile di riconoscere gli intonaci e quello che ci poteva stare sotto. La chiesa di Santa Maria Fuori Sportas di Castelseprio doveva essere abbattuta, era di proprietà del parroco di Castelseprio, doveva essere abbattuta perché era una chiesa sconsacrata, vi era stato un duello e quindi il parroco pensava di abbatterla. La mamma era di Carnago, per cui papà aveva conosciuto questo parroco di Castelseprio ed era andato a vedere questa chiesa. Entrando, un raggio di luce aveva illuminato una parte della muratura e papà aveva intravisto sotto qualche cosa, per cui con una pietra aveva scrostato il muro e aveva fatto uscire la testa del Simeone. Non so se qualcuno conosce questi affreschi, sono degli affreschi intorno all'anno 1000 sono pregevolissimi, di grandissimo valore artistico, uno degli pochi esempi di affreschi di così antica data in Lombardia, per cui aveva impedito l'abbattimento della chiesa. Non è stato riconosciuto da nessuno, perché il papà non aveva necessità, non aveva la volontà di prendersi il merito, semplicemente ha impedito questa cosa, che poi, avvertendo la conservazione dei monumenti, Bognetti, eccetera, è stata poi scoperta tutto quanto. Però abbiamo anche questa grande dote, diciamo, di Rabdomante, nel senso che lui l'aveva visto sotto lo sciarbo. Non solo, il papà ha operato anche per i costumi del Paio di Legnano, che sono stati disegnati dal 1957 al 1970. Aveva fatto anche un volume che riporta quelli che dovevano essere i canoni e i costumi di Legnano, poi attraverso il figlio Marco, sono sicuramente dei capolavori dal punto di vista della storia del costume. Riprendono motivi che sono particolari, data anche il periodo dove la rappresentazione pittorica è modestissima, bisogna ricorrere a quelle che sono soprattutto le rappresentazioni dal punto di vista scultoreo. I costumi sono conservati adesso sia nelle contrade che più antichi, che alcuni anche sono in quel museo che è stato realizzato al Castello di Legnano, e c'è una piccola sala espositiva. Vi ho portato anche questa piccola chicca, perché me l'aveva chiesta l'architetto Rimoldi, dei presepi dipinti. I presepi dipinti sono una caratteristica particolare del Settecento. Sono stati diciamo inventati a nord, risalgono a una tradizione che è soprattutto germanica, ma nel 1700 viene a Milano, nella chiesa di San Marco, viene realizzata la Cappella del Presepe, che rappresenta con statue dipinte e riportate su fondo ligneo poi scolpito, cioè scontornato, rappresenta proprio il primo esempio in Lombardia di queste opere. Ce n'è un altro anche un'altra cappella del Presepe nel santuario di Ro, che magari qualcuno ha avuto modo di vedere, di conoscere, che invece è ottocentesca. Questa tradizione dei presepi viene ripresa all'interno della mia famiglia, per cui noi abbiamo tre esempi. Faccio notare che, essendo del materiale cartaceo poi incollato su un supporto ligneo, sono anche particolarmente deteriorabili, e quindi è difficile vederne oggi ancora presenti. Noi abbiamo la fortuna di conservare appunto questi presepi, abbiamo questi tre che sono inseriti sempre in capanne con dei giochi di luce che variano dal giorno alla notte. E la particolarità di questi presepi è che le statuine dipinte sono dipinte da tutti i pittori turchi, per cui abbiamo riunite questi piccoli capolavori che vedono dall'Antonio Maria, Beniamino, Jafet, Mosè Segno, Daniele Gersam e Mosè Junior, sono lì tutti insieme in queste piccole rappresentazioni sacre. Qui abbiamo quello più grande, con delle statue che sono di dimensioni più notevoli, perché raggiungono i 20-25 cm. Qui abbiamo quello più piccolo, con le statuette invece che hanno la dimensione di circa 10 cm, e qui una dimensione intermedia intorno ai 15. E sono tutti particolarmente belli, perché rappresentano non solo appunto un momento di preghiera intima a livello familiare, ma anche proprio una riunione così familiare di tutti gli artisti. Ecco. E li ho portati perché mi sembrava una cosa particolare di cui parlare. E poi vi ho portato questi due quadri. questi due quadri che sono, poi magari se volete vederli più da vicino e con la luce, perché a questo punto non è più necessario il buio, sono due opere del mio papà e sono due oli su faesite, praticamente su un supporto libero. La tavola moderna. E sono l'incanto della musica. Abbiamo questa bellissima suonatrice che è tutta tesa sul suo mandolino. Il mandolino è uno strumento che indica una grande raffinatezza, una grande cultura. È uno strumento molto particolare. E lo stesso abito della suonatrice ci dice che si tratta di una immagine di particolare raffinatezza ed eleganza. Poi magari da vicino potrete notare la grazia con cui sono stati dipinti queste trine, questi pizzi, che sono fatti con delle pennellate velocissime, perché la caratteristica del papà è proprio quella di essere particolarmente rapido. Nello stesso tempo il colore è di una grande armonia. Non si tratta di un ritratto, ma è proprio l'immagine bellissima della giovinezza, di una colta in questo attimo di incanto per la musica, tutta presa da questa emozione. Vedete anche lo sfondo, uno sfondo indistinto, ma che tra il chiaro e lo scuro determina la profondità dell'immagine stessa. È un quadro molto bello ed è stato esposto alla mostra dei pittori legnanesi nel fine degli anni 90. L'altro quadro invece, che magari riuscite, se si riesce a illuminare un pochino di più, è una Sacra Famiglia. È una Sacra Famiglia dove abbiamo un... non riesci a... Arriva, ecco, grazie. Fiat Lux. Questa Sacra Famiglia abbiamo il Gesù bambino che gioca con delle ciliegie, mentre i suoi genitori... Sì, se riesci a...
Ecco. Cavalletto vivente.
Cavalletto vivente. Abbiamo dei mezzi, diciamo, artigianali, dai. mentre i suoi genitori lo guardano con particolare emozione. Ecco, volevo dirvi che questo è l'autoritratto del mio papà, il ritratto mio e il ritratto della mamma. Per cui questa Sacra Famiglia in realtà è la mia famiglia, cioè siamo qui riuniti in questa immagine che ci dice quanto per Mosè Turri fosse importante e sacra la famiglia. È stato proprio il suo spirito guida che l'ha sempre portato ad amare il passato dei suoi antenati e i suoi figli, insomma. Penso che nella storia dell'arte sia difficile trovare una famiglia che attraverso 5 generazioni, di padre in figlio, attraverso 3 secoli, attraverso tutte le difficoltà che vi ho raccontato, che sono le difficoltà della storia, perché purtroppo nessuno di noi si sceglie il periodo in cui vivere e quello che deve affrontare, sono però riusciti a mantenere di padre in figlio questo discorso di amore e di attenzione e di sacrificio per una professione così difficile come quella dell'arte sacra, se non ci fosse stato un grandissimo amore tra di loro, una stima profonda, un rispetto grande dei genitori verso i figli e dei figli verso i genitori. Per cui credo che al di là del valore artistico che è indubbio e che è conosciuto e riconosciuto sicuramente, c'è anche proprio un grande messaggio e un grande insegnamento. Grazie a tutti per l'attenzione.
è prassi che in queste circostanze, se qualcuno vuol fare delle domande, è il momento. No, nessuna domande? Allora, io faccio quelle che si chiamano comunicazioni di servizio. La prima è: se foste interessati a partecipare ad altre serate di questo tipo, se volete lasciarci una mail, poi vi avvisiamo specificando il contenuto della serata che sta arrivando, insomma. Abbiamo qui dei foglietti da compilare, sono a vostra disposizione. L'altra cosa un po' particolare, qui faccio il portavoce, mi è stato chiesto, a Parapiago si stanno raccogliendo delle firme per ricordare il Monsignor Ceriani, che è stato un personaggio locale importante. Io qui descrivo solamente la sua attività di uomo di cultura, è stato praticare dell'Ambrosiana e quindi ha fatto una carriera nella Chiesa diversa da quella che fanno comunque i sacerdoti, si è dedicato agli studi e ha studiato molto la storia di Parapiago pubblicando diversi libri, alcuni li vedete lì sui manifesti appesi. È stato ai tempi promotore di una mostra del Maggiolini nel 150° anniversario della morte e quant'altro, quindi è un personaggio che nella cultura locale ha lasciato una traccia che serve anche da base per continuare gli studi sulla storia locale. Quindi chi volesse può firmare per questa petizione, eccetera. Ho dato gli avvisi e quindi se non abbiamo altro potete avvicinarvi a vedere bene da vicino i quadri o comunque potete andarvene. Vi ringraziamo di essere venuti. Buonasera.